Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Sto notando, naturalmente c'era da aspettarselo, una forte opposizione alla dottrina biblica della predestinazione. E sto notando naturalmente la solita stoltezza, la solita ignoranza, la solita arroganza da parte appunto di costoro che parlano contro la predestinazione. La predestinazione non la sopportano, lo comprendiamo bene, la detestano, e fanno di tutto per farla passare per una dottrina, diciamo, da film horror, perché loro praticamente presentano la dottrina della predestinazione come una sorta di film horror, quindi una dottrina orribile che chiaramente va rigettata perché secondo loro fa diventare Dio una sorta di mostro che si prende gioco delle sue creature. Naturalmente, a capo di questo esercito di oppositori alla predestinazione ci sono i soliti noti, i massoni, che poi non importa a quale obbedienza massonica appartengano, ci sono loro, c'è poco da fare, c'è poco da fare, ci sono sempre loro ad avversare la dottrina di Dio. E quindi ho deciso di fare l'ennesima mia predicazione, perché ne ho fatte già tante. Confutatoria, diciamo, di ciò che viene detto da taluni contro la predestinazione, naturalmente per screditarla, per farla apparire come una dottrina non biblica sostanzialmente, perché poi tutti i loro discorsi sono volti a diciamo cercare di dimostrare che una tale dottrina non può essere nella Bibbia, non può procedere da Dio. Allora, questa mia predicazione confutatoria, diciamo, sarà un po' diversa dalla solita predicazione confutatoria degli oppositori alla predestinazione perché mi concentrerò esclusivamente su Israele, cioè sugli ebrei, sui giudei, sugli israeliti, in particolare su quello che avvenne nei giorni della carne del figliuolo di Dio, ossia su quello che avvenne mentre Gesù, il Cristo, il figlio di Dio, era sulla terra. Diciamo che il mio desiderio con questa mia predicazione è che voi vi caliate in quel contesto, cioè vi caliate nei giorni di Gesù, no? Mentre Gesù naturalmente girava per la Galilea, la Giudea, mentre era in Gerusalemme, diciamo durante i giorni del suo ministero, mentre predicava, insegnava, cacciava i demoni, risuscitava i morti, mondava i lebbrosi, guariva gli infermi. Ecco, il mio desiderio è che voi vi caliate in quei giorni per capire la dottrina della predestinazione, o meglio, per capirla, per avere una conferma alla dottrina della predestinazione. Naturalmente questa mia predicazione ha lo scopo di persuadere coloro che ancora non l'accettano ad accettarla perché è biblica. Allora, che cosa c'è scritto? Che cosa c'è scritto in Giovanni? Partiamo da Giovanni, o meglio, partiamo da Romani, da alcune parole dell'Apostolo Paolo ai santi di Roma. Considerate che l'Apostolo Paolo visse nel primo secolo d.C. e diciamo che esercitò il suo ministero dopo che Naturalmente, Gesù era stato assunto in cielo alla destra del Padre, perché voi sapete che mentre andava sulla via di Damasco, Saulo da Tarso, Gesù gli apparve, lo convertì e poi, diciamo, lo mandò a predicare l'Evangelo ai gentili. Allora, l'Apostolo Paolo, che ha trattato la predestinazione, diciamo, nella sua epistola ai Romani, dice quanto segue, così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Allora, notate che Paolo usa il presente. Allora, quindi Dio, il nostro Dio, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché c'è un solo Dio, fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Questo vale oggi, ma valeva anche ai giorni di Gesù. Quindi andiamo ai giorni di Gesù, tenendo davanti a noi sempre queste parole. Quindi, quando voi leggete la storia di Gesù di Nazareth, fratelli, e quindi la leggete, diciamo, come la raccontano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, tenete sempre davanti queste parole. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Proprio queste parole che appunto gli oppositori alla predestinazione non sopportano assolutamente, perché chiaramente annulla il cosiddetto libero arbitrio dell'uomo, perché fa dipendere la salvezza dalla volontà di Dio. D'altronde Dio disse a Mosè: io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Quindi, come dice giustamente Paolo, sempre ai Romani, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E allora, caliamoci ai giorni di Gesù. Caliamoci ai giorni di Gesù. Ebbene, appare Gesù. Il popolo di Israele aspettava il Messia, del quale avevano parlato i santi profeti da parte di Dio, ed ecco che il Messia appare. Gesù. Il Messia. È lui. Colui del quale avevano parlato Mosè nella legge, i profeti, è lui. E Dio mandò davanti a Gesù a preparargli la via un uomo che era Giovanni il Battista. Allora, che cosa dice la scrittura? Questo dice Giovanni, che lo dice al capitolo 1, versetto 11, a partire dal versetto 11: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque, qui Giovanni dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi qui parla, diciamo, di persone che non hanno ricevuto Gesù, quindi che non l'hanno riconosciuto come il Messia che era stato promesso da Dio. Però parla anche di quelli che l'hanno ricevuto. Ecco, quelli quindi che hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Messia. A costoro Dio ha dato il diritto o la potestà, il potere di diventare figlioli di Dio. Loro sono coloro che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E allora, quando leggiamo la storia di Gesù di Nazareth, dunque, e questo è evidente, ci sono da un lato coloro che non l'hanno ricevuto, Prendiamo Caiafa, prendiamo i membri del Sinedrio che lo condannarono a morte, prendiamo i giudei che dicevano di lui che era un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, prendiamo i giudei che dicevano di lui che aveva un demonio o che cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù, prendiamo i giudei che dicevano di lui che traviava la moltitudine. Prendiamo i giudei che dicevano di lui che era un seduttore, ecco, o che bestemmiava, perché chiamava Dio suo padre. Ecco, prendiamo tutti questi giudei. Matteo, cioè la storia di Gesù di Nazareth ci dice questo, che diciamo, questi giudei diciamo, si opposero a Gesù, lo odiarono, lo perseguitarono, lo diffamarono. Quindi costoro sono quelli che non l'hanno ricevuto. Quanti erano? Quanti erano? Erano la maggioranza. Infatti, leggendo la storia di Gesù di Nazareth, quello che balza agli occhi è che la maggioranza, dico la maggioranza dei giudei, non l'hanno ricevuto, lo hanno rigettato. E infatti poi questi giudei che lo hanno rigettato lo hanno crocifisso, lo hanno ucciso per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce. Era stato naturalmente tutto innanzi determinato da Dio. Era stato da Dio preannunziato e quindi si doveva adempiere tutto ciò. Ma adesso parliamo dell'opposizione di questi giudei a Gesù, perché Gesù ricevette una forte opposizione da parte di questi giudei che non l'hanno ricevuto. Allora, costoro non hanno creduto, parliamo appunto proprio dei giudei, proprio che Gesù vide in faccia, cioè di quelli a cui parlò personalmente, che lo videro fare miracoli, segni e prodigi, parliamo di questi. Allora, non l'hanno ricevuto, quindi non hanno creduto che lui è il Messia, eppure il popolo di Israele aspettava il Messia, Mosè ne parla, i profeti ne parlano, nei Salmi si parla del Messia. Ecco che il Messia è davanti ai loro occhi, insegna, predica come nessuno mai ha predicato e insegnato, perché le parole che sono uscite dalla bocca, di Gesù non erano uscite mai dalla bocca di nessun altro. Lo vedono fare miracoli, lo vedono compiere guarigioni, vedono diciamo, i zoppi camminare, vedono gli indemoniati liberati, vedono persone afflitte da malattie di ogni genere guarite da questo uomo, sì, da Gesù. Ma non credono. Eppure le opere di Gesù testimoniano che il Padre lo ha mandato. Egli le compie da parte del Padre. Sono opere buone, non sono opere cattive. Non chiede soldi a nessuno, non mette in vendita niente. Gesù era irreprensibile. Irreprensibile. Non poteva essere convinto di peccato da nessuno. Perché egli non peccò, non peccava. Egli visse, nacque sotto la legge e visse sotto la legge, ricordiamocelo. E allora, non l'hanno ricevuto, lo hanno visto, lo hanno sentito, ma non l'hanno ricevuto. Com'è possibile? Com'è possibile? Perché? Perché non hanno creduto che lui è il Messia? Allora, rispondiamo in questa maniera. Perché non gli è stato dato? Lo ha detto Gesù. Lo ha detto Gesù e prendiamo Matteo, capitolo 13 di Matteo. I discepoli, dice la scrittura dal versetto 10, allora i discepoli accostatisi gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Lo ripeto, a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono, e s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non vengano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Allora, fratelli, qui Gesù dice perché parlava alle turbe in parabole. La domanda è chiara: perché parli loro in parabole? E Gesù rispose, dice, a voi, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, qui stava rivolgendosi ai suoi discepoli, ma a loro, cioè a quelli di fuori, a quelli che non l'hanno ricevuto. Cosa c'è scritto? Non è dato. A loro non è dato. A coloro che non credono che Gesù è il Messia, non è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Ed è per questo che Gesù parla loro in parabola, affinché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono. In altre parole, affinché non si convertano. Qualcuno dirà: ma com'è possibile? Non ho mai sentito questo. Eppure è così. Non è che lo dico io, lo dice la scrittura. Qui si tratta di riconoscere quello che dice la scrittura. Se poi uno dice: no, ma io non posso credere una tale cosa, beh, chiaramente mostra una ribellione di fondo nei confronti di Dio. Ora, Giovanni dice queste parole appunto al capitolo 12. Ascoltate adesso cosa dice Giovanni, perché Giovanni conferma pienamente quello che ha detto Gesù. Capitolo 12 di Giovanni, dal versetto 37. E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha ciecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano, e io non li sani. Allora Giovanni dice che benché Gesù avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, quindi lo avevano visto operare miracoli che non potevano essere confutati perché erano opere veraci, cioè i ciechi veramente avevano recuperato la vista, i sordi avevano sentito, i morti erano resuscitati e così via. Pure non credevano in lui. Qui c'è scritto non credevano in lui, però più avanti notate che c'è scritto che non potevano credere? Quindi non credevano in lui perché non potevano credere, quindi non l'hanno ricevuto perché non potevano riceverlo. Ecco, fratelli del Signore, proprio riassunto proprio in poche parole. Non l'hanno ricevuto, gli dice, venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Perché non l'hanno ricevuto? Perché non hanno potuto riceverlo. Non potevano riceverlo. Qui dice non credevano in lui. Perché non credevano in lui? Perché non potevano credere. E perché non potevano credere? Per la ragione detta ancora da Isaia, profeta Isaia. Egli ha ciecato gli occhi loro e indurato i loro cuori. Allora, coloro ai quali Dio acceca gli occhi e il cui cuore viene indurato da Dio, non possono credere. E quei giudei che appunto hanno visto Gesù operare miracoli, non hanno creduto in lui, perché non potevano credere in lui, perché il Dio ha mandato ad effetto la sua parola che aveva pronunziata tramite il profeta Isaia. Egli ha accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori. Avete capito perché non hanno potuto riceverlo? Non hanno potuto credere che lui è il Messia? Perché Dio ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. E questo lo credevano gli apostoli. Lo credevano gli apostoli, lo credevano tutti i discepoli del Signore. E spiegavano in questa maniera il fatto che la maggior parte dei giudei non l'avessero ricevuto. Ma perché ci deve essere una ragione? Ci deve essere una ragione biblica per cui tutta quella massa di ebrei non ha ricevuto Gesù. Ci deve essere una ragione, un motivo. E questo motivo è spiegato chiaramente dalla scrittura. Non è forse scritto che il Dio indura chi vuole? Quindi perché meravigliarsi? Perché immeravigliarsi? Perché scandalizzarsi? Io veramente talvolta quando leggo questi ragionamenti stolti contro la predestinazione, mi rendo conto veramente che se Dio non apre la mente per intendere le scritture, uno può leggerle, può studiarle, ma non le intenderà. Ma io credo fermamente che molti di coloro che rigettano la predestinazione non siano salvati. Infatti i massoni non sono salvati. I massoni che tanto, i masso evangelici, chiamiamoli così, che tanto odiano la predestinazione, non sono salvati, non sono nati da Dio, non sanno nemmeno cosa sia la nuova nascita. Loro parlano, cioè, quando loro parlano della nuova nascita, ricordatevi che intendono la nuova nascita che hanno ricevuto, per tra virgolette, nella loggia, tramite un rituale particolare. Avete capito di che cosa parlano costoro quando parlano della nuova nascita? Di quella finta, falsa, che hanno ricevuto nella loggia. Perché anche tra i massoni si parla di rinascita, anche tra i massoni si parla di nuova nascita, ma è una nuova nascita che non ha niente a che fare con la nuova nascita di cui ha parlato Gesù, di cui parla Gesù. E allora, vedete dunque, fratelli, perché tutti questi giudei non hanno ricevuto Gesù, non hanno creduto in Lui, non hanno creduto che Lui è il Messia, perché Dio ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Allora, queste parole naturalmente confermano pienamente che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Non è così? Certo, perché se Dio non dà a un uomo di ravvedersi e di credere che Gesù è il Messia, quell'uomo non si può ravvedere, quell'uomo non può credere. E allora naturalmente uno si domanda, ma perché non possono credere per la ragione detta Isaia? Perché non fanno parte di coloro che sono stati eletti a salvezza fin dal principio, ossia non fanno parte di coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, e quindi non possono credere. Prendiamo per esempio due di quelli che non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Qualcuno dice, chi sono? Io lo so, ma lo sapete anche voi. Sono la bestia e il falso profeta, no? Che devono venire, che devono ancora manifestarsi. Allora, noi sappiamo per certo che il nome della bestia e il nome del falso profeta, ambedue questi nomi, non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Quindi, quando si manifesteranno, dato che sono, diciamo, vasi d'ira preparati per la perdizione costoro, non, non crederanno, lo sappiamo già. E infatti poi andranno in perdizione, perché voi sapete che quando poi Gesù apparirà dal cielo, saranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E allora, vedete, ho fatto, diciamo, due esempi. Allora, se voi quindi vi calate, diciamo, in quel periodo, in Israele, allora capite perché tutti quei giudei che, pur vedendo Gesù operare miracoli, capite perché non credettero. Perché non potevano credere. Per la ragione detta da Isaia. E d'altronde, fratelli del Signore, le cose stanno così. Il Dio non dà. Quando Dio non dà, fratelli, che Dio non è solamente un Dio che dà, è anche un Dio che non dà. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo di costoro. L'Apostolo Paolo dice, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati. Secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non veggano e piega loro del continuo la schiena. Allora, qui sono le parole di Paolo ai Romani al capitolo 11. Allora, questo naturalmente discorso chiaramente non è che valeva solo ai giorni di Paolo, ma valeva anche ai giorni di Gesù. Vedete, infatti, dice, gli altri sono stati indurati. E vedete che l'Apostolo Paolo cita delle parole, delle scritture profetiche, perché si dovevano adempiere queste parole. Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno. Allora, se il Dio non dà a questi giudei che non l'hanno ricevuto, pur vedendolo, pur ascoltandolo, il Dio ha dato uno spirito di stordimento. Il Dio gli ha dato occhi per non vedere e degli orecchi per non udire. Capite che cosa significa? Capite, fratelli, che cosa significa? Ecco, diciamo, la ragione per cui questi giudei non l'hanno ricevuto e poi lo hanno crocifisso. Qualcuno dirà, è la prima volta che io sento parlare in questa maniera. Io naturalmente ti credo perché so che questo argomento è, diciamo, un argomento di cui la maggior parte delle chiese assolutamente non vuole parlare, anche perché ci sono di mezzo gli ebrei, con cui molte chiese evangeliche vogliono avere buoni rapporti di vicinato, anzi ottimi. Ma ormai voglio dire, cioè, è in corso una giudaizzazione delle chiese. La giudaizzazione delle chiese è un grosso problema. Altro che l'islamizzazione dell'Italia, l'islamizzazione dell'Europa. Ma è possibile che io mi devo occupare dell'islamizzazione dell'Europa o dell'Italia, fate voi? Ma è possibile? Quando c'è in corso la giudaizzazione delle chiese. La giudaizzazione delle chiese, ma non lo vedete che è in corso la giudaizzazione delle chiese? Ma non lo vedete che la stragrande maggioranza delle denominazioni evangeliche sono in mano ai sionisti, sono in mano alla massoneria ebraica? Ma non lo vedete questo? Cioè, e vi andate a preoccupare di che cosa? Dell'islamizzazione dell'Italia, del fatto che, diciamo, in Italia aumentano i luoghi di culto dei musulmani, perché vi preoccupate perché i musulmani vogliono far togliere il crocifisso dalle scuole, vogliono far togliere la festa di Natale. Ma, cioè, voglio dire, ma se guardate che se domani il governo italiano toglie la festa natalizia, io non è che mi metto a piangere, se tolgono il crocifisso dalle scuole. Guardate che mica mi metto a piangere, voglio dire, anzi, devo dire, sarei contento. Capite cosa vi voglio dire? Ma non è un problema l'islamizzazione dell'Italia. Ma non è il vero problema. Il vero problema della Chiesa è la giudaizzazione delle chiese, che i sionisti che sono in mezzo alle chiese stanno conducendo. Ma dico io, alcuni si meravigliano che io, diciamo, insista su questo. E certo, perché io so che cosa sta succedendo in mezzo alle denominazioni evangeliche. Adesso vogliono far passare addirittura la stella di Davide per praticamente un simbolo di cui la Chiesa si può appropriare, che può usare tranquillamente. E fra poco vedremo sempre di più bandiere con la stella di Davide nei locali di culto. Vedremo sempre più evangelici con il loro carissimo amuleto addosso, la stella di Davide. Vedremo magari la stella di Davide impressa sulle Bibbie, non lo so, che cosa vedremo ancora? La stella di Davide, che è un simbolo esoterico occulto, a cui gli ebrei attribuiscono il dare forza e protezione. Eh sì, adesso è arrivato pure la stella di Davide nelle denominazioni evangeliche, questo simbolo occulto, che veramente ha radici occulte. E lo vogliono fare passare per un simbolo, diciamo, un simbolo cristiano, diciamo così, un simbolo cristiano. Quando è un simbolo occulto, esoterico, che viene praticamente usato in ambiti magici della magia, in ambiti del satanismo, ma adesso arriva pure la stella di Davide, o il sigillo di Salomone, come viene chiamato. Capite? È in corso la giudaizzazione delle chiese. Anzi, diciamo che nelle chiese è entrata la cabala ebraica, ma molti pare che non le vedano queste cose, allora io gliele mostro. C'è entrata la cabala, capite cosa significa? La magia, l'esoterismo ebraico è entrato nelle chiese evangeliche. E di che cosa vi preoccupate voi? Del numero delle moschee che aumentano in Italia, del fatto che i musulmani che ci sono in Italia vogliono creare qualche partito, uno qui, uno là. Vi preoccupate perché i musulmani vogliono creare quel partito, si candidano a diventare sindaco di questo, sindaco di quel paese. E cioè nelle chiese evangeliche i sionisti scorazzano da ogni parte, fanno tutto quello che vogliono e stanno giudaizzando la Chiesa? Stanno facendo dipendere la salvezza dalle opere e non più dalla fede nell'Evangelo? Stanno portando le anime all'inferno? E voi di che cosa vi preoccupate? Dell'islamizzazione dell'Italia. Ma vergognatevi, ma ravvedetevi, ma convertitevi. Ma siete stati ingannati. Ma siete stati ingannati dai massoni, perché i massoni sono astuti. E ricordatevi che la massoneria va molto d'accordo con l'ebraismo. Infatti nella massoneria ci sono molti ebrei che sanno come distrarre i cristiani. E voi ancora non avete capito che l'islamizzazione dell'Italia e dell'Europa, che è un fatto reale, lo so, lo conosco, ma non è il vero problema della Chiesa. Cominciate a concentrarvi sulla giudaizzazione delle Chiese, poi vedrete che cosa vi avverrà. Capite allora, fratelli nel Signore, è in corso la giudaizzazione delle Chiese. Ecco perché non si parla di questo di cui vi sto parlando io. Ecco perché non viene annunziato l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Messia. Perché è in corso la giudaizzazione delle chiese. Ecco perché si rifiutano di dire le chiese che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. Come addirittura si rifiutano di dire che gli ebrei hanno ucciso i profeti. Anche questo si rifiutano di dire. Addirittura ti presentano gli ebrei come il popolo eletto di Dio, come se fosse il popolo di Dio. Ma come? Ma che si sono degli anticristi? Negano che Gesù è il Messia. E voi li presentate come che cosa? Il popolo eletto di Dio. Ma il popolo eletto di Dio è formato dagli eletti, e gli eletti sono quelli a cui Dio ha dato di credere che Gesù è il Messia. Quelli che non credono che Gesù è il Messia non sono eletti, non fanno parte del popolo eletto da Dio. Eppure guardate che cosa sta succedendo. Adesso il problema è diventata l'islamizzazione delle, dell'Italia, l'islamizzazione dell'Europa. Ma tutti questi musulmani che arrivano in Italia, ma concentrati sulla giudaizzazione delle chiese, ma concentrati sulla massonizzazione delle chiese, ma concentrati sulla cattolicizzazione delle chiese che è in corso, tutte cose in corso. Ma veramente vi devo dire pure queste cose, ma si vede proprio che manca il discernimento, manca la sapienza di Dio. Cioè, ma qui il vero problema, ve lo ripeto, è la massonizzazione, giudaizzazione, cattolicizzazione e mettiamoci pure gnosticizzazione delle chiese. E questi mi vengono a parlare di che cosa, diciamo, ci sono chiese evangeliche che vengono a parlarmi del falso problema dell'islamizzazione dell'Italia. Ma ci rendiamo che poi sono quelli che fanno politica, sono le chiese che fanno politica, noi qui, noi là. Ma noi qui, noi là, che cosa? Razza di ipocriti. Ma preoccupatevi di proclamare l'Evangelo anche ai musulmani. Ma preoccupatevi di quello che sta avvenendo nelle chiese evangeliche, dove non sanno cosa sia l'Evangelo. Altro che preoccuparvi che in Italia stanno aumentando i musulmani. E allora? E allora? Ma io dico una cosa. Ma veramente, cioè, io vedere queste cose rimango proprio ogni volta stupefatto, ma veramente per la stoltezza, per la grande stoltezza che c'è veramente nelle chiese. E allora, vi stavo dicendo, perché non si parla di queste cose? Perché le chiese sono state giudaizzate, molte chiese sono state giudaizzate, quindi sono filo giudaiche, filo ebraiche, filo anticristi, come ve lo devo dire? Ecco perché rifiutano di annunziare la buona novella che Gesù è il Messia agli ebrei. E vuoi andare a dire tu dal pulpito che gli ebrei, diciamo, agli ebrei non è stato dato, che non hanno creduto perché Dio ha indurato i loro cuori. Queste cose non si devono dire. Ma quando mai? Ma quando mai? Queste cose non si devono dire. E infatti non vengono dette. Poi non parliamo della morte di Gesù. Non parliamo dell'uccisione di Gesù, non si deve dire assolutamente che gli ebrei hanno ucciso Gesù, ma certo, ma quando mai? Quello, se tu dici quello sei dichiarato antisemita, vergogna, adesso il problema è diventato l'islamizzazione dell'Italia. Guardate, io ve lo dico chiaramente così almeno, diciamo, ve l'ho già detto, ma lo voglio ripetere, se un giorno lo Stato italiano dovesse con una legge decretare che tutti i crocifissi devono essere tolti dalle scuole, dai luoghi pubblici, dagli ospedali, da tutte le parti, ma pure dalle strade, ma diciamo così, pure dalle strade. Io sarei contento, è un idolo quello. Se dovesse dire abroghiamo la festa di Natale, io sarei contento, è una festa pagana. Dove starebbe il problema? Ma dove starebbe il problema? Se un giorno dovessero togliere l'Ave Maria, l'Ave Maria, ma io sarei contento. È una preghiera rivolta a una creatura, idolatria, l'Ave Maria. Ma se il governo italiano dovesse prendere queste decisioni, sottolineo, ma io dico, ci sarebbe da rallegrarsi, Ci sarebbe da rallegrare, ma perché non saresti contento di non vedere più sti crocifissi con quel pupazzo là attaccato a quel crocifisso che presentano come Gesù? Non saresti contento di non vederlo più il crocifisso quando vai in quel locale pubblico? Io devo dire, a me dà fastidio, certo tu dirai dà fastidio ai musulmani perché i musulmani non credono che Gesù è il figlio di Dio, ho capito. Però intanto se il governo, diciamo, dovesse legiferare che appunto il crocifisso deve essere tolto, io sarei contento, ve lo dico veramente chiaramente, con ogni franchezza. Ma poi voglio dire una cosa, il Dio è colui che guida le nazioni, no? Ma se il Signore ha deciso di fare venire in questa nazione milioni di musulmani, ma dico io, ma lo sapete che, voglio dire, è la volontà di Dio è quella. La volontà di Dio è quella, come la volontà di Dio fu che tanti italiani emigrassero in America, adesso in America c'è una grande comunità di italiani. Ma lì Cioè, si potrebbe veramente raccontare molto, no? Anche di questo. Cioè, voglio dire, ma dov'è il problema? I flussi migratori ci sono sempre stati, grandi, piccoli, ci sono sempre stati. Dove sta il problema? Ah, ma loro vogliono che in Italia siano tolti i crocifissi e i presepi. Oh, anche se dovessero togliere il presepe, ma io sarei contento. Che cos'è il presepe? Sono idoli. Ah, qualcuno dice, ah, ma vogliono venire a instaurare la sharia. Se un giorno Dio permetterà che in Italia ci sarà la sharia, moriremo martiri a motivo dell'Evangelo. Se dovesse in Italia, diciamo un giorno, dovesse salire al potere un partito musulmano, un partito musulmano che comincerebbe a vietare di predicare l'Evangelo, di convertirsi a Cristo, di radunarsi, vietare i cristiani, capito? Ci sarebbe una persecuzione e ci sarebbero dei martiri a motivo di Gesù, come ci sono sempre stati i martiri a motivo di Cristo, solo che ci sarebbero in Italia. Tutto qua. No. Il problema adesso è l'islamizzazione, dell'Italia, l'islamizzazione dell'Europa. E comunque è sempre un'opportunità, voglio dire, per evangelizzare i musulmani, non vi pare? Cioè, invece di magari dover andare nei paesi musulmani, ecco che i musulmani vengono in Italia e quindi si evangelizzano in Italia. Per chi appunto non è stato chiamato da Dio ad evangelizzare in un paese musulmano, guarda cosa fa il Signore, gli manda i musulmani qua in Italia ad evangelizzare. Io ho evangelizzato tanti musulmani faccia a faccia, ma tanti. Dove sta il problema? Li si esorta a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Questo gli si deve fare. Alcuni veramente non hanno capito proprio niente della sovranità di Dio. Ecco perché io insisto a parlare della sovranità di Dio. Allora, vi stavo dicendo, è in corso la giudaizzazione delle chiese. E quindi chiaramente la giudaizzazione delle chiese non permette di dire tante cose, tra cui anche le cose che io vi sto dicendo. Allora, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Quindi questo conferma appunto quello che dice l'Apostolo Paolo, che egli indura chi vuole. E qui ha indurato, vedete, tutti quelli che Dio ha voluto indurare, li ha induriti. Allora, adesso vediamo invece quelli che l'hanno ricevuto. Quelli che l'hanno ricevuto sono coloro a cui Dio ha dato di credere nel nome del figliuolo di Dio, cioè gli ha dato di credere che Gesù è il Messia. Tra questi citiamo Pietro, Filippo, Andrea, Maria, Marta, Lazzaro, insomma Giuseppe d'Arimatea. Vi faccio dei nomi, fratelli, Bartimeo, quella era samaritana, comunque parliamo di ebrei perché peraltro ci fu anche il centurione, no? Che credette in lui, però non era ebreo, ma parliamo di ebrei per esempio, diciamo quelli, molti che diciamo che furono guariti da Gesù credettero in lui, no? Per esempio, vi ricordate quando Gesù risuscitò Lazzaro, che cosa c'è scritto? C'è scritto che molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui. Sì, perché ci furono molti giudei che credettero in Gesù dopo averlo visto operare miracoli e guarigioni. Vedete, dall'altro lato invece ci furono, diciamo, tanti ebrei che invece non credettero in lui benché lo avessero visto fare miracoli. Quindi, fratelli nel Signore, allora, a quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato ha dato il potere di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Allora, costoro erano i discepoli di Gesù. Che cosa gli disse Gesù? E allora andiamo a Matteo. Quando rispose alla domanda perché parli loro in parabole, Gesù rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Quindi a voi, cioè a voi naturalmente, chi sono questi voi? Sono quelli che credono che Gesù è il Messia. Ma perché a voi è dato? No, perché a costoro è dato? Perché i loro nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, sono scritti nei cieli, sono, diciamo, ordinati a vita eterna, sono eletti a salvezza fin dal principio, e Dio quindi gli dà di conoscere i misteri del regno dei cieli, e quindi gli dà di credere in Gesù Cristo. Infatti, che cosa disse Gesù ai suoi discepoli? Gli disse queste parole, gliele disse la notte in cui fu tradito. Gli disse queste parole. Allora, se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Notate che qui si parla di una scelta fatta da chi? Da Gesù, non da coloro che sono stati scelti, ma da Gesù. Gesù infatti dice: vi ho scelti di mezzo al mondo, a voi è dato. Ricordatevi, a voi è dato, perché non a tutti è dato, fratelli. Allora, a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Quindi, a quelli che il Signore ha scelto di mezzo al mondo, allora il Signore gli ha fatto conoscere i misteri del regno dei cieli. Ma notate appunto che c'è una scelta operata dal Signore. Ecco perché Gesù disse ai suoi discepoli: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Perché la scelta l'ha fatta il Signore. Quindi, fratelli, non dite io ho scelto il Signore, dite il Signore ha scelto me. Quando io leggo tutte queste magliette con questa scritta io ho scelto Gesù, queste magliette oramai le mettono a tanti quando viene il giorno dei battesimi. Ma io dico, ma vorrei vedere ogni tanto, veramente c'ho questo desiderio di vedere un giorno magliette con su scritto Gesù ha scelto me. Veramente, veramente, Dio sa che non mento, è così. Ma io dico, ma sempre con questa scritta, ho scelto Gesù. Ma nessuno dice Gesù ha scelto me, ma come mai? Eppure sta scritto chiaramente, Gesù l'ha detto, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ma perché dovete mettervi una menzogna? Perché dovete mettervi scritta una menzogna sulle magliette, voi che vi fate battezzare? Ma se voi avete veramente creduto che Gesù è il Messia, ma se proprio vi dovete mettere una maglietta, ma mettetevi una maglietta con su scritto il Signore Gesù ha scelto me. Che bello, direste la verità, proclamereste la verità, e invece andate a proclamare una menzogna, il giorno del battesimo. Lo so che sono i pastori che fanno fare queste magliette, no? Però veramente vorrei che magari un pastore di questi si convertisse, nel senso che lasciasse questa falsa dottrina del libero arbitrio, secondo cui il destino se lo crea l'uomo, e accettasse finalmente il proponimento dell'elezione di Dio, e così magari facesse fare delle magliette con su scritto il Signore ha scelto me, e magari mettendoci anche il versetto. A proposito, vi dico qual è il versetto. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Capitolo 15 di Giovanni, versetto 16, dato che molti non lo conoscono. È un po' come quando il giorno del battesimo, quando ci sono le testimonianze, senti una raffica di ho aperto il cuore al Signore, ho aperto il cuore al Signore, ho aperto il cuore del Signore. Ma possibile mai? Ma possibile mai? Che nessuno dica il Signore mi ha aperto il cuore, eppure sta scritto, no? Il Signore le aprì il cuore a Lidia per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ma dico io, ma proclamate la verità, ma proclamate la verità, la gloria di Dio. Guardate che se dite che il Signore ha aperto il vostro cuore, non è che state dicendo un'eresia, state dicendo la verità. Se voi veramente avete creduto che Gesù è il Messia, sappiate che il Signore vi ha aperto il cuore. Voi magari non lo sapete perché chiaramente ancora avete l'idea che avete aperto voi il cuore al Signore. Poi arriverà il giorno che scoprirete che il Signore vi ha aperto il cuore lui. Allora direte: ma guarda te cosa ho detto quel giorno quando testimoniai. Lo so, ho capito, avete detto una falsità. Allora ravvedetevi, chiedete perdono al Signore e cominciate a proclamare ai quattro venti, però, che il Signore ha aperto il vostro cuore. E allora, vedete, fratelli nel Signore, quelli che l'hanno ricevuto sono coloro a cui il Dio ha dato di credere che Gesù è il Messia. Vi ricordate Pietro che cosa disse alla domanda di Gesù: chi dite voi che io sia? Cosa disse Gesù? Cosa disse Pietro? Gli disse queste parole. Leggiamole perché sono parole sempre incoraggianti. Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E chi gli disse Gesù? Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Fratello, ma lo sai perché tu puoi proclamare, puoi dire che Gesù è il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente? Ma lo sai, è perché il Padre. Il Padre te l'ha rivelato, altrimenti tu saresti ancora nelle tenebre più fitte, come lo sarei pure io. Ma a Dio è piaciuto rivelarci che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figliolo di Dio. Ecco perché appunto noi crediamo, perché Dio ci ha dato di credere. E perché Dio ci ha dato di credere? Perché appunto noi siamo ordinati a vita eterna, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E allora, gli ebrei che diciamo ai giorni di Gesù lo hanno ricevuto sono quegli ebrei eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo. I cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, sì, dalla fondazione del mondo. A loro Dio ha dato di credere che Gesù è il Messia. Ecco perché appunto Pietro credette, Andrea credette, Filippo credette, Matteo credette e così via. Perché tutti costoro erano ordinati a vita eterna. E Dio quindi li ha scelti di mezzo al mondo. Voglio leggervi un altro versetto che è scritto in Matteo capitolo 11. Allora, Gesù, sono parole di Gesù. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E ognuno conosce appieno il figliuolo se non il padre, e ognuno conosce appieno il padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Allora, fratello, lo sai perché conosci il padre? Lo sai perché conosci Dio padre? Perché il figliuolo ha voluto rivelartelo. Quindi è dipeso da te? È dipeso dalla tua volontà o dalla volontà del Signore Gesù? È dipeso dalla volontà del Signore Gesù. E tutto questo perché? Perché Dio fa grazia a chi vuole fare grazia a Lui. Quindi tutti questi appunto ebrei di cui leggiamo nella storia di Gesù di Nazareth, che hanno creduto in Gesù, sono ebrei a cui Dio ha voluto fare grazia. Voi direte gli altri e Dio non gli ha voluto fare grazia. D'altronde, il Dio indura chi vuole. E naturalmente tutto questo conferma che cosa? Che cosa? Conferma la predestinazione. È certo che conferma la predestinazione, che esistono praticamente dei vasi di misericordia preparati per la gloria e che sono appunto, parliamo degli ebrei adesso, sono gli ebrei che credono, che hanno creduto che Gesù è il Messia, vasi di misericordia preparati per la gloria, tra cui c'è anche Paolo. Poi ci sono i vasi d'ira preparati per la perdizione. Eh sì, Caiafa, e altri. Avete capito dunque? Quello che è avvenuto ed avviene peraltro ancora oggi in mezzo al popolo di Israele conferma la predestinazione, la conferma in pieno, la conferma in pieno. Altrimenti non si può spiegare né quello che avvenne in Israele quando Gesù camminava per le strade, diciamo, della Galilea, della Giudea, e non si può capire altrimenti quello che avviene oggi in Israele, perché l'induramento parziale che si è prodotto in Israele è lo stesso induramento parziale, che si è prodotto ai giorni di Gesù. È un induramento parziale perché il Dio ha indurato parte di Israele e Dio sta ancora indurando parte di Israele. Ancora oggi, sì, ancora oggi parte degli ebrei sono induriti da Dio. Quindi conferma che il Dio indura chi vuole, altrimenti non si può spiegare. Però, vedete, sono disonesti al massimo quelli che contrastano la predestinazione, perché di questo argomento non parlano. Non parlano, non parlano. Non parlano perché loro detestano la verità, la verità. Loro non sopportano la verità. E quindi naturalmente devono nascondere la verità. Vorrei proprio sentirli parlare dell'induramento parziale in Israele. Vorrei proprio sentirli parlare di questo argomento che ho trattato proprio oggi, a questi oppositori alla predestinazione. Già vedo, anzi, già vedo, già sento le assurdità che direbbero, già sento, è come se ne sentissi già. Ma perché questa è gente che non conosce Dio. Questa è gente che non è nata da Dio, che non ha alcun discernimento, che non capisce niente. Ma questi non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Non sanno cos'è l'Evangelo. E voglio dire, ti vengono a spiegare perché molti ebrei non hanno creduto che Gesù è il Messia, perché molti ebrei non credono che Gesù è il Messia. Ma se non sanno cos'è l'Evangelo, costoro, non lo sanno, non lo sanno. E quindi, fratelli del Signore, vi ho voluto parlare dell'induramento parziale in Israele, proprio per che si è prodotto in Israele, proprio per questa ragione. Perché, diciamo, è una delle maniere per confutare gli oppositori alla predestinazione. Tra cui oppositori, vi ricordo, in prima fila, proprio davanti, ci sono loro. Ci sono gli uomini della squadra del compasso. Che magari oltre alla squadra e al compasso c'hanno pure la stella di Davide, il sigillo di Salomone da qualche parte, perché sapete che nella massoneria il cosiddetto sigillo di Salomone è estremamente importante, come peraltro è importante anche, diciamo, la menorah. La menorah è il candelabro a sette braccia dell'ebraismo, quello però è biblico, è come simbolo, però nella massoneria ha un ruolo molto, molto importante, perché voi sapete che la massoneria si rifà anche alla, diciamo, a parti della Bibbia, come per esempio la costruzione del Tempio di Salomone, no? E quindi il sigillo di Salomone ci sta nella loro teologia, ma naturalmente voi sapete che la stella di Davide o il sigillo di Salomone non è biblica, non è biblica, è qualcosa di occulto che non ha niente a che fare con la verità, quindi non non accettatelo quel simbolo della stella di Davide o sigillo di Salomone. E allora non fate come quel membro di chiesa che mi hanno raccontato proprio recentemente, che praticamente si mise questo, si volle mettere proprio il sigillo di Salomone, la cosiddetta stella di Davide, diciamo all'ingresso di casa, e si vantava dicendo vedete questa stella, è la stella di Davide, è il sigillo di Salomone, io sono protetto, io prospererò, sarò benedetto. Poi gli sono piombate sciagure che a sentirle uno veramente viene da rabbrividire. Ma perché questi simboli sono simboli occulti che attirano i demoni, che attirano la maledizione di Dio. Non accettate questi simboli, non accettate i simboli occulti. E quindi, fratelli del Signore, ho voluto ricordarvi appunto l'indurimento parziale in Israele per confutare appunto gli oppositori alla predestinazione. Io sono sicuro che coloro che hanno intelligenza hanno capito, riterranno appunto quello che ho trasmesso. Quelli che invece non sono savi di cuore, è evidente che se già non si sono messi a ridere, si metteranno a ridere e naturalmente diranno sempre le solite assurdità. Però, come dice la scrittura, chi orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.